Buonasera a tutti e benvenuti. Per prima cosa desidero chiedervi se potete mettere i cellulari in modalità silenziosa, perché tutto l'insieme è registrato e non vorrei che quando loro cantano ci siano delle interferenze. La seconda cosa è che ho visto con immenso piacere che è venuta Alessandra da Firenze, che è qui davanti, è qui, ti puoi alzare un attimo, ecco, è lei, con la quale siamo in contatto per ora audiofonico, e poi ci sono due cari amici, Elisabetta e Stefano, che sono laggiù in fondo, alla mia destra. Elisabetta è quella col ventaglio, ecco, e il marito è lì vicino, che sono venuti appositamente da Pesaro. Sono arrivati ieri, poi stasera staremo insieme. Volevo ringraziare il coro, la Scuola Cantorum, il coro Scuola Cantorum Santo Stefano, qui di Genova, di cui in futuro ci serviremo, penso, di altri vostri servigi. E insieme col coro c'è anche il maestro Basevi e la moglie Patrizia, che cantano. E questa iniziativa di celebrare questa messa è nata il 19 di giugno, alla fine del funerale di Calogero. Si è avvicinato il maestro Valentino Ermacora, che è all'organo, e mi ha detto, probabilmente perché non sapeva che cosa dire, che cosa fare in un momento come questo, e ha messo a disposizione quello che è, chi è, cioè musicista. E mi ha detto, si potrebbe forse fare un coro, oppure suonare l'organo, eccetera. Allora lì per lì, immediatamente, mi è venuto in mente che, come tradizione, nella celebrazione del mese, in die trigesima, di fare la messa accompagnata dal coro. Di questo gli sono immensamente grato, perché credo che sia la forma migliore per fare ancora memoria di mio fratello, che avrebbe e apprezza, secondo me, in modo sublime. Ed è per questo che ho fatto anche il foglio di sala, come sicuramente avrebbe fatto lui, perché mi diceva che la gente che ascolta ha diritto a sapere che cosa si fa. Quindi avremo una messa un po' diversa, con le parti variabili cantate dal coro, e poi alla fine ci sarà il maestro Basevi e la Patrizia, che canteranno due composizioni del maestro Basevi, l'Ave Verum e l'Ave Maria. L'Ave Verum lo canta il coro e l'Ave Maria lo cantano loro due. Alla fine, nel programma, c'è un'inversione: il Salve Regina viene fatto alla fine, e Jesu, Meine Freude di Johann Sebastian Bach viene fatto prima. Comunque lo diremo al momento. Poi oggi, 13 di luglio, è l'anniversario della morte del mio fratello maggiore, il quale è morto un quarto d'ora dopo che io gli ho telefonato dallo studio del notaio Clavarino, perché avevo firmato la procura che lui aveva fatto a me per tutelare gli interessi del figlio spastico, tetraplegico, che vive su una carrozzina. E siccome volevamo appunto tutelare nell'insieme, tutelare prevalentemente chi è più debole, E per fare questo bisognava fare un atto speciale, e allora mi ha fatto una procura. Nel momento in cui io ho firmato, erano le 20:15, io ho telefonato 2 minuti dopo in Sardegna per dire che avevo firmato, e 10 minuti dopo lui è morto. Aspettava che io firmassi gli atti che mi nominavano procuratore di mio nipote. E anche il compleanno del papà del notaio, e cioè l'anniversario del papà del notaio, che è morto il 13 luglio, farò una messa il 22. Domani, domenica 14, sarebbe il compleanno di mio fratello santo, che avrebbe 65 anni oggi, morto a 31 anni, lasciando 2 bambini piccoli di 3 anni e 6 anni, e schiacciato da un treno all'Itarsider. È toccato a me raccogliere i cocci e accompagnare i miei genitori, senza però farglielo vedere, perché non volevo che vedessero quello scempio che io non ho mai dimenticato. Infine vi informo che domani sulla Repubblica, nella edizione Ligure, uscirà una pagina con un dialogo tra il professor Vittorio Coletti e me sul tema della intervista che mi aveva fatto Marco Ansaldo, sul tema di Dio, la morte, queste cosucce. Il professor Coletti mi ha mandato il suo pezzo, in cui dice che questi temi non possono essere messi da parte, e dice alcune cose e chiede a me di rispondere al suo articolo. Io l'ho fatto, e nella stessa pagina ci sarà dialogo a distanza. Probabilmente il titolo sarà Sapere e credere. Voi sapete che sto remestando un po' le acque, perché con le cose che dico da sempre, ma che adesso in certe occasioni le dico anche più forte, si stanno muovendo un po' le acque e qualcuno comincia a darmi dell'eretico, ma pazienza, pazienza. D'altra parte, la storia dell'umanità è una storia di eresie e va avanti, perché le eresie sono quelle che portano, che segnano la via. L'ortodossia è noiosa, per definizione. Infine, io vorrei chiedere poi ai colleghi di mio fratello, perché sto cercando di raccogliere la sua bibliografia, e io ne ho trovato un 150 articoli o libri o altro, e vorrei trovarla possibilmente completa, perché ho in mente una cosa che poi studierò con loro e verificherò se è fattibile o meno. Detto questo, vorrei dire una breve introduzione, come siamo soliti fare qui durante. Voi avete le sedie lì, potete anche sedervi, c'è anche per voi. Non le pagate. Sono trascorsi 28 giorni da quel sabato senza tramonto, quando, entrato in casa, lo vidi disteso per terra come se dormisse a prendere il fresco. Mio fratello Calogero se n'è andato in silenzio, defilato, fedele a se stesso. Non amava il palcoscenico, nemmeno quando glielo offrivano in contesti prestigiosi, nazionali e internazionali. Rispecchiò il Vangelo di Luca. Dopo aver fatto tutto quello che doveva fare, diceva solo di aver fatto il suo dovere. I suoi concerti erano gli unici a proporre musicisti sconosciuti e non praticati, perché, diceva, non si organizzano concerti per vanità, ma per fare crescere nei presenti il gusto della musica, allargandone la conoscenza. Negli ultimi 5 anni non fece più un concerto, perché per le troppe richieste che avevamo cedeva il suo posto sempre ad altri. Il 3 luglio 2019 alle 18:47 ho ricevuto una email del clavicembalista di Parma, Andrea Ghezzi, amico di lunga data e che era venuto diverse volte a suonare nei concerti di Sant'Orpetio. Sono Andrea Ghezzi di Parma. Ho saputo con molto dolore dell'improvvisa morte di Calogero e le faccio le mie condoglianze più sincere. Io consideravo Calogero una delle poche persone che ho conosciuto che, lavorando tanto, senza far rumore, portano avanti le cose grandi e importanti. Resterò grato a Calogero anche per avermi invitato a suonare ripetutamente e senza chiedere nulla in cambio. Anzi, mi mandò pure una email per metterlo bene in chiaro affinché io non mi sentissi obbligato verso di lui. È ben vero che gli animi più nobili si trovano nelle persone meno appariscenti. Appariva timido, e forse lo era, ma era solido come una roccia, resistente come il diamante e fragile come il cristallo. Aveva il DNA del bene comune, che non confondeva con nulla senza mai arretrare. Nella vita privata, sociale, civile, politica e sindacale, non sceglieva mai il male minore, perché, diceva, è sempre scadere in basso. Ma cercava sempre il meglio e se non riusciva rinunciava fino a dimettersi. La direttrice di Palazzo Ducale, dottoressa Serena Bertolucci, sua controparte spesso nelle contrattazioni sindacali, mi dice: nelle trattative non demordeva di un millimetro dal mandato ricevuto, non ammetteva compromessi ma manteneva il punto fino in fondo, senza distrazioni. Tanto era fermissimo e a volte duro nella trattazione quanto era affabile nel rapporto personale, perché non mischiava mai i piani di competenza. Difese gli operai, il loro posto di lavoro, la loro dignità, fondandosi esclusivamente sui principi della Costituzione che, diceva, sono sempre superiori a qualsiasi decreto o provvedimento amministrativo. Si dimise da un sindacato che aveva smarrito la propria missione e si iscrisse ad un sindacato di base, l'USB, di cui fu animatore e rappresentante, libero e mai servile fino alla morte. Oggi dentro il sindacato, questo sindacato, lo piangono come vitelli, perché era, si scopre adesso, era un perno. Si dimise, non sopportava le ingiustizie e l'illegalità e le pratiche a umma, perché ogni cosa aveva il suo nome e cognome e un proprio valore nel rispetto del criterio di proporzionalità. Lucido e trasparente nella vita, lo fu nel pensiero e nell'amicizia. La sua morte lascia in me un vuoto profondo che nemmeno la mia fede può colmare, perché essa, la fede, non sostituisce mai la natura e Dio, se c'è, deve essere persona seria che rispetta i processi storici, gli eventi imprevedibili. Diabetico dall'età di 17 anni, a causa degli orecchioni avuto a 11 anni, era esposto alla cecità, oppure al coma diabetico come diverse volte è accaduto. E io per almeno 6 volte, dopo che sono rientrato in Italia, ho avuto delle intuizioni, delle premonizioni, non so come chiamarle, ma sta di fatto che magari stavamo giorni senza sentirci e poi io quella volta decidevo di andare a casa sua. Devo andare a casa sua. E lui era in coma diabetico. E lì sì, con lo zucchero, poi si tirava su, si riprendeva dopo 10 minuti. Dopo la morte della mamma nel 2005, ogni notte andando a letto pensavo a lui che vivendo solo poteva avere una crisi ipoglicemica fino al coma. E potete immaginare come dormissi. Tra le conseguenze del diabete vi poteva anche essere un eventuale ictus cerebrale. Lui lo sapeva. Io lo sapevo, e in silenzio, guardandoci, guardavamo avanti, trepidanti e timorosi. Credetemi, non si fa vita. Non maledico la morte, che è l'evento più naturale del mondo. Io sono pronto a morire, anche adesso. Non ero pronto alla sua morte. Ma dico che abbiamo tanta paura della morte da averla banalizzata fino all'eccitazione, come nelle rappresentazioni di cinema e TV. Si salva la narrativa scritta, si uccide, si muore per un non nulla, ci si arruola negli eserciti per ammazzare. La morte è la conseguenza accidentale della violenza cercata, esaltata ed esaltante. Ci si sente onnipotenti perché si può uccidere. E la morte arriva per tutti come un ladro nella notte, un fulmine nel vortice dell'intensità di vita, senza rispetto del protocollo di precedenza. O si è pronti o arriva lo stesso. Inginocchiandomi accanto a lui per verificare il suo stato, se fosse in ipoglicemia, lo sentii freddo, lo baciai e pregavo: Signore, dov'eri? Ogni giorno per 50 anni ti ho chiesto di proteggerlo, ma non hai potuto fare nulla. Perché, a mio parere, Dio non può fare miracoli. È proibito a Lui fare miracoli se Dio c'è. Perché hai perso la tua onnipotenza sulla croce di Gesù, sotto la quale adesso sto per cercare un senso che forse non c'è. Insieme lui ed io siamo entrati nel monastero del silenzio, in cui coinvolgemmo tutti gli amici, e devo dire che tutti l'hanno rispettato, e questo è stato un grande regalo. Restammo piantati nella morte e al tempo stesso nel cuore della vita. Lì, accanto a lui, noi due da soli, quella sera, compresi che Calogero è stato un dono potente in vita e in morte. Qualche giorno dopo ho ringraziato per la sua morte fulminea, come un lampo nella tempesta, mentre si preparava a suonare e dirigere il coro di Nostra Signora di Loreto di Regina, cui era affezionatissimo nel giorno della Trinità. La sua morte è stata tragica, ma anche dolce, perché sono convinto che sia morto nella pienezza della sua vita. Avrebbe potuto restare paralizzato, menomato intellettualmente, e per lui sarebbe stata una morte più atroce. Considerata la sua cultura, la sua immensa cultura, considerato la sua capacità di leggere non solo la storia in cui si era formato ed era specialista, senza darsi mai un'aria, nemmeno per caso, nemmeno per sbaglio. Sono solo orgoglioso di essere riuscito con gli altri amici a regalargli il 16 marzo 2019, cioè appena 3 mesi fa, il concerto Aeternitatis Tempus, composto appositamente per lui da Roberto Delle Piane e Andrea Basevi, per il suo compleanno. E come ringraziamento dell'attività che ha svolto come direttore artistico, perché per 13 anni ci ha rimesso lui la vita e non ha preteso nulla. E quando avevamo l'obbligo amministrativo, perché erano le regole imposte dalla San Paolo, dalla Fondazione San Paolo, di dare un minimo compenso alla direzione artistica, lui, vedendo, perché partecipava a tutto, conosceva tutto, vedendo che non si poteva fare a meno, nello stesso giorno faceva un bonifico dello stesso importo come dono liberale ai concerti di Sant'Orpete. E io adesso che scartabello tra le sue cose trovo questi documenti. E quando gli dissi che non era giusto, che lui poteva, anche perché faceva fotocopie, faceva un sacco di cose senza richiedere nulla, mi disse: tu sei, letteralmente se mi diceva, sei scemo perché non capisci. Dice: tu sei mio fratello e nessuno deve poter pensare che tra di noi vi possa essere l'ombra di un conflitto di interessi. Siamo qui per ringraziare lo Spirito per ciò che questo figlio, per me vero dono di Dio anche nella morte, ha dato ed è stato. Nella Chiesa, perché per esempio dovunque io sono stato lui veniva e faceva l'organista, tra l'altro comodo per me perché era gratis. Avevamo messo un coro di voci bianche che ha cantato anche al Carlo Felice, che all'epoca era al Margherita, se vi ricordate, in via 20 settembre. È stato nel mondo, nella cultura, nella musica, nel lavoro, nella sua mitezza e trasparenza, una benedizione che solo la morte ha potuto svelare in tutta la sua profondità, perché veramente i veri tesori restano sempre custoditi nel riservo e nella verità. Sto scoprendo cose di lui, eppure io ero intimo a lui, perché era la mia pelle. Sto scoprendo cose che non sapevo e resto allibito di quello che scopro. Con questi sentimenti vi invito a celebrare la liturgia dell'Eucaristia, che è quella di domani mattina, che abbiamo anticipato a questa sera, per cui domani mattina non ci sarà. Iniziamo. Se avete preso i libretti, siamo a pagina 3. Qui siamo abituati a dire, a iniziare l'Eucaristia con il segno della croce in ebraico oppure in greco. Facciamo un anno in ebraico, un anno in greco. E il Padre Nostro sembra un anno in ebraico e un anno in greco. Questo per ricordarci che la nostra cultura non viene dall'Occidente, che l'essere cristiani non è, la religione cristiana non è una religione occidentale, ma viene dall'Oriente, dalla Palestina, dalla cultura semitica, e che poi è arrivata in Occidente, che è diventata anche l'anima, purtroppo, un'anima spesso persa, spesso persa. Beshem Ahav ve'amben ve'ruach ha'kodesh Elohim Echad. Ci disponiamo ad entrare in questo mistero nel senso proprio di non conoscenza, che spesso banalizziamo con le definizioni o con i dogmi, ma tutto è aperto perché la vita ha le sue esigenze e le sue obbligazioni. Dobbiamo pensare. Diceva il Cardinal Martini che l'umanità si divide non in credenti e non credenti, ma in pensanti e non pensanti. Dobbiamo decidere da che parte stare, perché stiamo vivendo in un mondo di non pensanti. Ecco perché colgo l'occasione di questa morte, perché deve poterci dire qualcosa, altrimenti è una banalità. Ma tutte le morti, e ogni volta che ne abbiamo un'occasione dobbiamo fermarci, riflettere, pensare e vedere a che punto ci collochiamo noi stessi. Ora ascoltiamo dal coro la parte del Kyrie, Christe e Kyrie. Sempre di Leopold Mozart, ora ascoltiamo il Gloria.
Oh.
Quella che segue si chiama tecnicamente colletta ed è una preghiera con cui si raccolgono le intenzioni di tutti. All'interno di una intenzione generale, che è quella universale, questo è il motivo per cui nessuno si può mai appropriare di una messa, nessuno può dire questa messa è mia, perché c'è sempre una intenzione universale. Non a caso cattolico, cattolica, vuol dire universale, catholicos vuol dire tutto l'insieme. Kata olos, secondo tutto, secondo l'insieme. Ed è per questo che vi invito a mettere dentro questa intenzione tutte le vostre intenzioni. Non importa se si è credenti o non credenti, perché noi apparteniamo ad una unità, che è l'unità universale, di cui siamo parte importante. Allora i vostri nomi, i volti dei vostri figli, delle persone che amate, e dei sogni, le vostre speranze, le vostre delusioni, i vostri fallimenti, le vostre riuscite, tutto quello che fa sì che voi siete voi, ha diritto oggi di stare qui. E li raccogliamo insieme, insieme ai nostri morti, che fanno parte di noi perché fanno parte della nostra storia e sono parte della nostra storia. A pagina 4 diciamo insieme: Padre misericordioso, che nel comandamento dell'amore hai posto il compendio e l'anima di tutta la legge, donaci un cuore attento e generoso verso le sofferenze e le miserie del presente, per essere simile a Cristo, buon Samaritano del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti coloro. Sì. Adesso seguono le letture della liturgia della domenica quindicesima del tempo ordinario dell'anno C.
Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, osservando i Suoi comandi e i Suoi decreti scritti in questo libro della legge, e ti convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo? Non è di là dal mare perché tu dica: chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo? Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
I precetti del Signore
fanno gioire il cuore, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui?» Gesù gli disse: «Va e anche tu fa così». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Ecco, per chi è occasionalmente presente oggi, data la ricorrenza, questo è il nostro modo di celebrare e ogni domenica noi distribuiamo un plico, oggi sono 14 pagine, spazio Letter Time, New Times 11, a tutti i presenti. Per cui chi vuole lo può prendere, perché ce ne sono in fondo, per il commento esegetico alle letture, specialmente la prima lettura del Deuteronomio, VI secolo a.C., e il Vangelo, che è una ripresa in un modo completamente rinnovato. Secondo me il rituale, il rito, il suo esaurirsi in una ritualità esteriore, ma deve essere l'occasione per una riflessione più profonda. Devo ringraziare in modo particolare, non perché sono speciali, perché tutti siete speciali, ma per il tipo di rapporto che hanno avuto con mio fratello. E lo dico per Pippo Marcenaro, che con mio fratello aveva un rapporto intellettuale che solo loro conoscono, e poi con Marco Beasley, che l'ho visto qui, eccolo qua, che, di cui abbiamo avuto l'onore, proprio l'onore di averlo nostro ospite, sempre incantati dalla sua voce, dalla sua bravura, dalla bellezza, che con Calogero aveva un rapporto profondo di amicizia. La liturgia di questa domenica, del 15, offre una chiave per comprendere il senso dell'essere qui in questa celebrazione particolare e anche capire, come dire, iniziare a capire il senso della vita e della morte. Sono convinto che la parola di Dio non è mai casuale, anche se mi crea molti problemi non risolti, perché noi siamo abituati, per sentito dire, siamo nati cattolici, siamo cattolici, andiamo avanti così perché ce l'hanno detto i nostri genitori, i nostri nonni, e poi si è sempre fatto così. Ma la vita non è così, la vita non è così. La prima lettura di oggi dice, si può sintetizzare in questo modo: Dio non si fa vedere fisicamente, ma è presente. apparentemente è una contraddizione. Il tema di nasce una domanda, ma in che senso è presente? Gli ebrei chiamano Dio con un termine, per non nominarlo, uno dei termini con cui chiamano Dio è Shekinah, che alla lettera, dal verbo Shakam, vuol dire dimora, dimorare, stare, abitare. Quindi la Shekinah è la dimora, l'abitazione. Ma se Dio dimora in mezzo a noi, non dovrebbe impedire il male, il dolore innocente in modo particolare, la morte? Perché Dio tace in maniera ostinata? Perché non fa un bel miracolone, magari con effetti speciali, per eliminare ogni dubbio e convincere tutti? Io personalmente sono convinto che non convincerebbe nessuno con un cosiddetto miracolo, perché nessun miracolo può convincere. Personalmente non credo, e quindi state seduti, siete seduti tutti, non credo alle apparizioni di Fatima, Lourdes, queste cose qui che lasciano proprio ubriachi, insomma. Diciamo che sono avvenimenti, sono fatti, sono circostanze, sono luoghi dove ci si sente più attenti, più trasportati, dove ci si... Però ritengo che questo, alla luce della scrittura, non è che sono avventato, alla luce della scrittura ritengo che queste cose siano bazzeccole, cosucce, che servono per sostituire il pensiero, che servono per sostituire, perché quando tu ti trovi da come sto bene, no? Sostituisci il pensiero, non ti poni domande, vai avanti in questo modo, cioè ti affidi, che non è un affidamento, no? Elimini e ti accontenti. Se c'è bisogno dell'apologetica per dimostrare l'esistenza di Dio, vuol dire che siamo messi male e che Dio è solo un argomento da ragionare, non è un'esperienza da vivere. Pascal, a mio parere, ha centrato la questione. Il Dio dei filosofi è incomunicabile col Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. In questo senso, ogni evento deve poterci aiutare a capire oppure a tacere. O la morte per me, io mi sto interrogando, o questa morte è un atto di magistero, quella lectio magistralis che lui ha riservato per gli amici, capace di aiutarci a conoscere a che punto siamo del nostro cammino, o è solo una banale, banalissima commemorazione religiosa. Calogero non è mai stato banale e ora la sua morte è l'ultima sua parola, il suo ultimo concerto, il suo ultimo atto di giustizia, non una mesta e vuota commemorazione religiosa senza senso. Io aborrisco la religione, che penso e sono convinto che la religione è un impedimento al rapporto con Dio, se c'è. Una cosa diversa è la fede, che nasce da un'esperienza, da un innamoramento, da un incontro che cambia la vita. Avrei potuto portarvi una email che ho ricevuto ieri dalla Germania, di una ragazza di 22 anni, però non l'ho portata, perché è lunga e richiede tempo per la risposta. Però mi racconta la sua esperienza e rientra dentro questo contesto, perché lo dico con tutta la gravità dell'espressione, invoca un prete, che non so se Dio esiste, perché dovrei essere l'uomo delle certezze divine, l'uomo che dispone di Dio come fosse una PlayStation. Non funziona così. Non funziona così. Il Dio di Gesù Cristo, però, non è il Dio in cui noi diciamo di credere. Guardate che me lo dice il Concilio Vaticano II, tra l'altro. La religione, le religioni nascono allo scopo di impedire l'incontro con l'eventuale Dio, perché la religione è centrata sul mediatore, cioè sul sacerdote, l'uomo separato che parla a nome e per conto di Dio. La religione nega Dio e afferma la gerarchia della Chiesa, che, come la storia dimostra, non c'entra nulla col Dio di Gesù Cristo. Altra cosa è l'autorità. In pieno ebraismo, Gesù gridò senza esitazione, ma quando arriviamo a quel passo del Vangelo tutti passano oltre. Eppure all'inizio del Vangelo di Giovanni, al capitolo primo, al versetto 18, testualmente, Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio di Dio, Gesù, lui ne ha fatto l'esegesi. Dunque di Dio abbiamo solo l'esegesi. Gesù è l'esegeta, quello che spiega. Per cui io non posso arrivare a Dio, posso arrivare a Gesù. Il Vaticano II, nella Gaudium et Spes, il numero 19, dice che il Dio in cui dicono di credere i credenti non è il Dio di Gesù, perché essi nascondono e non manifestano il genuino volto di Dio e della religione. Pochi sanno, per esempio, che la tradizione cristiana si è sviluppata attorno alla corrente teologica detta teologia apofatica o teologia negativa. Apofatica, l'apofatismo è non dire, apo, lontano dal dire, apofemi, lontano dal dire, lontano dalla parola, quindi in silenzio, silenzio. Il rappresentante massimo di questa teologia è Sant'Agostino. Dio è conosciuto meglio non conoscendolo. Melius scitur, Deus nescendo. Egli arriva a dire che se uno capisce Dio razionalmente, cito, allora non è Dio. Nel Medioevo il discorso continua con San Bonaventura, che però ebbe la sventura di essere contemporaneo di San Tommaso d'Aquino, il quale, prendendo Aristotele, che è stato introdotto dagli arabi a Vicenna, rilegge tutta la teologia in chiave filosofica aristotelica, attraverso quella corrente che si chiama del realismo cristiano, che è in contrapposizione a Platone. E allora la teologia negativa, la teologia di Sant'Agostino, ha cominciato a diventare, a scemare. Poi con il Concilio di Trento le cose si chiusero definitivamente e si chiusero per sempre, perché per andare contro Lutero, che aveva mille ragioni, oggi a 500 anni dalla morte è rivalutato, come sempre nella storia. Poi col Concilio di Trento la Chiesa Cattolica si è chiusa dentro la sua cittadella ed è andata sempre di più identificandosi con l'autorità, fino al Pio X, che fu il Papa più sventurato della storia, perché ha bloccato la Chiesa per almeno due secoli. Tutta la tradizione negativa, che addirittura risale a Parmenide, a Filone di Alessandria, a Plotino, eccetera. Dunque, quando affermo queste cose, non dovete dire Don Paolo è matto, questo lo potete dire sempre. Dovete dire perché Don Paolo dice queste cose. Se le dice, lui deve avere un senso. Allora deve essere uno stimolo per dire che senso può avere per me? Qui si interpone un eventuale dialogo e colloquio. Questa mattina abbiamo avuto un battesimo, Enea, figlio di un papà che io ho battezzato 40 anni fa. Infatti i fiori sono quelli di stamattina che li ho lasciati, perché ho detto alcune cose e queste persone sono rimaste e non se ne andavano più. Abbiamo finito tardi, avevo l'appuntamento con i miei amici di Pesaro, però abbiamo finito alle 12:30, 2 ore e mezza di battesimo, e la gente non se ne andava più. Ed erano tutti giovani. Perché quando penso le cose sono vere, istigano al pensiero e alla riflessione. Perché non bisogna essere mai, come dire, superficiali. Abbiamo trasformato l'incontro con Gesù di Nazaret, storicamente accessibile, in religione del consenso, facendo di Dio uno strumento necessario come spauracchio per i cattivi e consolatore per i buoni, inferno, paradiso. Il purgatorio lo abbiamo quasi risolto, il limbo l'abbiamo abbandonato. Sta avvenendo nel nostro mondo di oggi quello che Fyodor Dostoevsky aveva intuito nell'Ottocento in un modo per me strepitoso e insuperabile, e dobbiamo fare qualcosa a riguardo da un punto di vista culturale e letterario. Il grande inquisitore che dice: noi, Chiesa, non vogliamo che tu sia in mezzo a noi, perché sei un pericolo pubblico. Perché tu annunci la libertà della coscienza, la libertà della coscienza è la negazione della religione. Noi dobbiamo gestire la coscienza delle persone, questa è la religione. Il cardinale Mazzarino diceva che la religione serve per dominare le coscienze, la spada serve per dominare i corpi. In questi giorni mi viene spontaneo di tanto in tanto, ma è un istinto, non è un riflesso istinto, non è ragionato, di prendere il cellulare e fare il numero del mio fratello, oppure di scrivergli un'email. Poi a metà mi ricordo che l'email ci è già arrivata prima che io la scrivessi. Allora mi domando, avviene spesso che svegliandomi nel cuore della notte rivivo con l'immaginazione della memoria il vissuto insieme come se fosse oggi. E mi chiedo quale senso ha tutto questo, cioè dove finisce, perché deve finire, perché dobbiamo avere una fatica enorme a perfezionarci, ad acculturarci, a leggere, a fare ricerche. Valentino ha perso tutta la vita dietro la musica. costruisce anche clavicembali. Tutto questo può, che sono cose bellissime, no? Se voi andate in casa di Peppino, trovate una sterminatissima, una serie di saloni pieni di libri, una biblioteca immensa, preziosa, enorme. Possibile che tutto questo debba finire nel vuoto, nel nulla? Io non mi rassegno razionalmente, però non me lo so spiegare come. Dico semplicemente che il rapporto che io avevo con mio fratello non può essere costato tanto come sofferenza che la vita ci ha dato, e ce n'ha data tanta di misura di sofferenza. Dicono gli ebrei che Dio ha creato 10 misure di dolore, 9 misure, una misura l'ha sparsa nel mondo, ma 9 misure le ha messe tutte su Gerusalemme, che in parte è vero perché è la città dello sfacelo. Io penso che forse si è distratto, perché credo che non me ne ha dato un pezzo, ce ne ha date abbastanza di misure di sofferenza. E allora io penso che tutto questo debba avere un senso, in che modo non lo so. E la religione, la fede non lo spiega, non accetto concetti come risurrezione dei corpi, questi zombie che si alzano dalle tombe, cioè è ridicolo. Io penso che l'io di ciascuno, abbia un valore eterno, l'io, l'identità, un valore eterno che non si perde. Perché come proveniamo da una unità, oggi le scienze, per esempio, neurologiche, le scienze astrofisiche, ci dicono questo, che in noi ci sono componenti stellari, le cellule specchio, le onde gravitazionali, sono tutte in un indirizzo di unità. E quindi come tutti partiamo da un punto che non è Adam ed Eva non sono storici, Adam ed Eva sono simbolici, come i Promessi Sposi, Renzo e Lucia, non sono storici, esprimono una realtà storica, ma non sono identificabili con la carta d'identità. Quindi tutto questo deve avere un senso. Ed è quello che faticosamente, personalmente, cerco di cercare. Mio fratello aveva 11 o 12 anni ed era, faceva le medie, ed era un po' isolato, studiava da solo, vivevamo già allora in Origina Alta, dove non era facile avere amici perché la scuola era in basso. E lui era sempre in casa. D'accordo con mia mamma, lo portai all'apostolato liturgico da sorella Clelia e ci accordammo perché facesse musica per 6 mesi. Dopo avremmo valutato. Prima della scadenza dei 6 mesi si innamorò così del tanto della musica che non si schiodò più da essa. Allora gli regalai un pianoforte. Fece decine di concorsi nei conservatori di tutta Italia, ma arrivava sempre il primo dei non eletti, che guarda caso erano tutti imparentati con qualcuno che era nel conservatorio. Se c'erano 2 posti, lui era il terzo, se ce n'erano 3, lui era il quarto, e via di seguito. Ne ha fatti almeno 20 di questi. Non conosceva la parola raccomandazione o intrallazzo. Non ebbe problemi di lavoro perché lo rincorrevano, avendo fatto l'alberghiero come direttore d'albergo. ebbe proposte allettantissime economicamente in Liguria, in Italia e anche all'estero, ma disse sempre di no. Accettò di fare l'impiegato al Ministero delle Finanze dopo aver rifiutato il concorso vinto alle poste, perché gli permetteva, era l'unico che gli permetteva di studiare e quindi di frequentare l'università. Ma quando vinse il concorso di bibliotecario alla biblioteca universitaria, accettò con entusiasmo perché era quello che voleva fare. I libri erano la sua abitazione. I librai più prestigiosi di Genova e fuori lo conoscevano e lo istigavano a mettere su un negozio di antiquariato di libri. Me l'ha parlato, mi dice, sai, mi dicono così quando vado in pensione, mi dicono che devo mettere su un negozio di antiquariato di libri. E gli ho detto, non sarebbe male. Dico, vengo anch'io a darti una mano. Scoprì edizioni importanti, anche nella biblioteca e anche altrove, che non sapevano di avere cimeli preziosi, e quando c'era qualcuno che moriva e che lasciava, ne abbiamo avuto diversi casi, io l'ho accompagnato personalmente, lui subito andava, sapeva dove doveva andare. E adesso io ho il problema con la sua biblioteca. Pensando che potesse sviluppare una forma di introversione, quello che sto per dire non l'ho mai detto in tutta la mia vita, è la prima volta che lo dico, gli consigliai con molto tatto di fare un periodo di psicoanalisi, suggerendogli anche un nome. Calongero sapeva che in questa materia non scherzavo, perché da sempre me ne sono servito nel mio lavoro, personalmente e no, e al servizio degli altri. Nello stesso tempo temetti che potesse offendersi, invece mi disse, beh, perché no? Disarmante. Gli diedi il numero di telefono della psicologa e lui andò. Adesso trovo le sue agende e ci sono gli appuntamenti per, mi pare, 2 o 3 anni. Qui c'è l'uomo non presuntuoso che accetta un consiglio fidandosi di me e della mia esperienza, ma anche del suo bisogno di andare sempre al cuore del proprio profondo. I cattolici, ma devo dire anche i protestanti, hanno perso questa dimensione. Eppure dovrebbero conoscerla bene, perché fin dai tempi di Abramo, ridotto ad un cimelio archeologico, chiuso in una teca di mistiche banalità, questo concetto è affermato già nel 2° millennio avanti Cristo. Purtroppo in Genesi 12, conosciamo un brano, i primi 4 versetti, la vocazione cosiddetta di Abramo, il Signore disse ad Abramo, vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Questa è la traduzione ufficiale della CAI, ma in tutte le 8 lingue che ho esaminato, la traduzione è uguale. Vattene dal tuo paese. 3P. Paese, patria, padre. Il brano in ebraico si compone di 28 parole e in 28 parole contiene 12 verbi, cioè il 43% sono verbi. Il verbo decisivo è l'imperativo, che tutte le 8 lingue da me consultate traducono con un banalissimo vattene. Il testo ebraico invece è straordinariamente dinamico. Vayomer Adonai el Abraham, lech lecha me arzeka. Disse il Signore ad Abramo, vai verso te stesso dalla terra, dal tuo paese, dalla tua patria, da tuo padre. Vai verso te stesso. Non è vattene. Vattene significa vattene fuori dai piedi. Vai verso te stesso, dal tuo paese, dalla tua patria, eccetera. Il verbo alak significa andare, camminare, viaggiare, ma vuol dire anche avvicinarsi. Ogni esperienza diventa così un viaggio che a sua volta è un avvicinarsi sempre a se stessi, perché solo se abbiamo coscienza di noi possiamo avere coscienza dell'altro, possiamo cogliere il valore della nostra presenza. Andare verso se stessi vuol dire non perdere mai il contatto, dice oggi la psicologia, non perdere in termini moderni, non perdere mai il contatto con te stesso, perché solo così tu puoi conoscere te. Per andare verso qualcosa o qualcuno è indispensabile andare verso se stessi, perché la meta di ogni viaggio è sempre la coscienza e la consapevolezza di percorrere la propria interiorità. Se tu non sai chi sei, non puoi instaurare nessun rapporto con gli altri. Per andare però bisogna stare, per desiderare prima bisogna gustare, assaporare, avvicinarsi. Questa idea dell'avvicinamento a me piace molto, perché è il fondamento di ogni scoperta, di ogni esperimento, di ogni ricerca, di ogni patria, di ogni incontro. Solo se si ha la pienezza della consapevolezza di sé si possono lasciare le tre P: il paese, che è la geografia, la patria, che è la cultura, il padre, che è l'affettività. La terra, la cultura e l'affettività non sono mai un dato fatto, ma sono sempre un compito da costruire, un futuro da declinare. C'è un imperativo e 11 verbi al futuro, tutti al futuro. Vai verso te stesso, che vuol dire apriti all'universo che ti sta davanti. Ed è ripetuto 11 volte con 11 verbi per dire che tu non puoi fallire il futuro, perché lo porti in seno. Calogero penso sia un vero figlio di Abramo in questo senso, e la sua vita è stata un andare sempre verso se stesso come metodo per vivere il paese, la storia, per vivere la patria, la cultura, e il padre, le amicizie e gli affetti, come dimensioni da custodire. Educò se stesso per vivere la propria esistenza a servizio di principi e valori che considerava più alti di sé, proprio perché non fu mai bigotto né religioso della domenica. Visse una spiritualità che nasceva dal fascino di Gesù, che egli prese sul serio senza mai nominarlo. La sua morte mi lascia sgomento, ma non è eccezionale, perché molti muoiono a qualsiasi età e tutti muoiono casualmente. La sua morte è la conclusione o lo svelamento di una vita integra donata senza riserve, senza chiedere nulla in cambio per sé, perché la sua vita fu eccezionale proprio perché nascosta come la perla nel campo. A distanza di un mese non mi sono ancora staccato da quella visione, da quella massa di memorie che ho vissuto in un attimo prolungato stando con lui lì per terra. Mai come per Calogero vale, almeno io penso, e chi mi conosce sa che non dico bugie e che non meno il camperlaia, il racconto della tradizione ebraica dei 36 giusti, Essa dice che in ogni generazione vi sono 36 giusti, in ebraico Lamed Vav Tzadikim, nascosti, che nessuno conosce, i quali reggono le sorti del mondo di quella generazione. E quando uno muore, nello stesso istante della morte, da una qualche parte ne nasce un altro. Nessuna generazione ne può essere priva, perché per mezzo dei giusti il mondo acquisisce stabilità, dice il Talmud. Devono essere 36 come gli anni di Isacco, quando il padre tentò di sacrificarlo sul monte Moria. E lui, dice un'altra tradizione, incitava il padre a non tremare. E diceva: padre, non preoccuparti, se ti è stato chiesto il mio sacrificio vuol dire che c'è un senso che noi non comprendiamo. Sii deciso, ubbidisci a Dio, perché se ti toglie me significa che ti darà il centupro. Come ho detto nel giorno del suo esodo e oggi ripeto, che nulla sappiamo di Dio e del dopomorte. Nei funerali di solito assistiamo a cerimonie anonime, frettolose, improvvisate, perché giochiamo alle tre carte: risurrezione di Cristo, risurrezione nostra, beatitudine senza fine, tutti alla fine saranno tra luce e vino, e ripetiamo frasi fatte e non ci accorgiamo che sono senza senso e che in quel momento, se Dio esistesse, noi lo abbiamo scannato sull'altare della nostra banalità. Con mio fratello Luciano abbiamo fatto cremare Calogero senza esitazione, perché non credo che il suo corpo risorgerà così come lo abbiamo appreso dal catechismo. Hannah Arendt parlava, assistendo al processo di Eichmann, parlava di banalità del male. Ma forse dovremmo parlare più mestamente di banalità della religione e di banalità di un Dio che è diventato un giochino nelle mani degli uomini. La domanda è questa: io e Calogero abbiamo vissuto 61 anni in simbiosi, provando l'un per l'altro le doglie del parto. Abbiamo vissuto sentimenti profondi, scambi di generosità straordinari. Non abbiamo mai cercato il nostro interesse. La nostra vita ha avuto senso perché è donata a perdere. Non abbiamo mai litigato per le cose. Lui aveva la firma nel mio conto, io non abbiamo mai controllato l'uno dell'altro, mai. E nemmeno adesso. Io credo che tutto questo non possa finire. Non è ragionevole, non è razionale. Ciascuno di noi non è solo un pezzo di sé, ma è anche parte dell'universo intero. So che la vita di Calogero è stata un lume acceso a cui tanti hanno potuto attingere luce, perché a nessuno si negava, perché aiutava le ONG che operano in Africa, trovo i bollettini, perché sentiva su di sé il peso della fame e della povertà, perché combatteva l'ingiustizia e si faceva umile servo dei diritti dei lavoratori, che difendeva come un leone con una grinta di norma sconosciuta. E nel sindacato fu un perno solido, competente, rigoroso, imponendo rispetto. Con un colpo secco si può recidere la vita di Calogero, non tutto questo legame, perché sarebbe come uccidere una seconda volta la vita. Non posso non pensare, e lo voglio credere, che Calogero viva perché è morto e ora può essere raggiungibile senza limiti, perché lui non sapeva di essere una colonna del mondo. E per questo lo era. La ragione sta nel fatto che non visse per coltivare la sua immagine, ma visse custodendo il suo cuore, ubbidendo alla sua vocazione di uomo libero, di uomo incorruttibile, figlio di giustizia. Ringrazio Dio che mi ha fatto il dono immenso di vivere accanto a lui, maestro, perché testimone autentico, in vita e in morte, che non è se non nella vita stessa vista da un'altra prospettiva. Vai, fratello, vai in pace, e se puoi Prenditi cura di noi che ti abbiamo amato, consapevoli che tu hai sempre dato tutto, senza mai domandare nulla per te. Ora sono più solo in tutto, ma sono certo che tu continuerai a fare la tua parte, tu che sei stato la parte migliore di noi, che ti abbiamo amato, colleghi e colleghe di biblioteca, che erano la tua famiglia intellettuale e per i quali stravedevi, colleghi e colleghe di sindacato, a causa del quale ti sei fatto numerosi nemici, e nemici perché alcuni del tuo ambiente non sopportavano la tua rettitudine e inflessibilità nel difendere gli esclusivi interessi della biblioteca e della legalità. Amici di interesse e di musica, per alcuni dei quali tenevi concerti in questa chiesa a porte chiuse, come se fossero nell'auditorium più prestigioso. Non lasci debiti, ma immensi crediti che farai fatica ad esigere, perché noi stiamo, vogliamo ancora usarti e servirci di te. Infine, la tua famiglia, ormai decimata con due fratelli morti a 31 a 65 anni, che tu hai amato non per dovere, il coro delle parrocchia di origina, preziosi per te più di ogni cosa, gli uomini e le donne che hai aiutato nel più profondo silenzio. So che hai aiutato tantissimi studenti a fare le tesi e quando davano gli esami lì i relatori la prima cosa che diceva li lodavano per la completezza dell'apparato critico nella bibliografia eccetera, ed erano tutte cose che avevano fatto con lui. E lui non ha mai detto una parola, mai, mai. Sei morto senza disturbare alcuno, esattamente come hai vissuto, umile perché grande e grande perché vero. Vai e come puoi resta con noi perché si fa sera. Grazie perché sei stato per tutti Calogero Farinella, uomo di vita, di immensa cultura, di totale servizio, disinteressato e amabile, ma più di tutto credibile, perché veramente autorevole e mite di cuore. Ora vivo in attesa della mia ora, con desiderio ancora più grande di ritrovarti. Arrivederci, Calogero. Saltiamo il credo e con questi sentimenti ci scambiamo un gesto di pace. Adesso il coro esegue di Mozart Wolfgang, il figlio di Leopold, Laudate Dominum, per solo e coro. Siamo a pagina 11. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.
Con l'aiuto dello Spirito Santo obbediremo alla voce del Signore nostro Dio, osservando i Suoi comandi e i Suoi decreti scritti nel Libro del Vangelo.
Abbiamo riconosciuto il segno della Tua immensa gloria quando hai mandato Tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza.
Tu, o Signore, ci convertirai e noi ci convertiremo a Te con tutto il cuore e con tutta l'anima.
In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della sua vita immortale. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci. Padre veramente santo, a Te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo.
Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono creati tutte le cose.
Tu continui a radunare intorno a Te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al Tuo nome il sacrificio perfetto.
Tu, o Santa Trinità, ci hai creato a immagine del Figlio e ci hai coronato di gloria e onore.
Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
La tua legge, Signore, è perfetta e rinfranca la nostra anima nella testimonianza dello Spirito.
Nella notte in cui tradito fu consegnato alla morte, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Il Signore Gesù è prima di tutte le cose e tutte sussistono in Lui.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beveteli tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa, principio e primogenito di tutti quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose.
Fate questo in memoria di me.
Ameremo il Signore, nostro Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le nostre forze, e il prossimo nostro come noi stessi.
Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.
Sul nostro cammino è passato accanto a noi Gesù, il Samaritano, ci vide ed ebbe compassione di noi.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
Nella Santa Eucaristia Egli si fa vicino, ci fascia le ferite con la parola e versa nei nostri cuori l'olio dello Spirito e il vino del Messia. Poi ci carica sulla cavalcatura dei sacramenti e ci porta nell'albergo della Chiesa, la Santa Assemblea, che si prende cura di ciascuno di noi.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi e le sante nostri intercessori presso di te.
Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, il clero e le persone che vogliamo ricordare. Tutte le persone che vi stanno a cuore, tutte le persone che amate, le persone per cui soffrite, i vostri figli, mariti, mogli, amanti, tutti quelli che hanno in qualunque modo un rapporto con voi, perché nessuno è escluso dall'amore di Dio. Tutti i migranti che sono alla ricerca, che come Abramo vanno verso se stessi, alla ricerca della propria identità, o meglio alla ricerca di un posto dove poter realizzare la propria identità, avendone un sacrosanto diritto, per tutti coloro che muoiono sotto la povertà, sotto le guerre. 39 guerre sono attualmente sparse nel mondo. E il popolo che tu hai redento.
Il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere. Tu, invece, hai mandato il Signore Gesù perché abbiamo la vita in abbondanza.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.
Io sono il pastore bello che dà la propria vita per le pecore, dice il Signore.
Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli e figlie ovunque dispersi.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, o beata Trinità.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Ricordo insieme a Calogero, a Salvatore, a Santo, i miei genitori. Ricordo i genitori di Elisabetta che sono morti in questi ultimi mesi, la mamma la settimana scorsa. Ricordo i morti di ciascuno di voi, perché tutti fanno parte di un'unica vita. Ricordo tutti coloro che muoiono oggi in tutto il mondo, o che moriranno questa notte o questa settimana, affinché la nostra preghiera li preceda come una carezza ad accoglierli. Nessuno di noi è immune dalla morte, nessuno. E quindi abbiamo materia prima da deporre su questo altare. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, all'agnello immolato, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato e lo facciamo nella lingua materna di Gesù, che è l'aramaico.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, It Kadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titiavet Reuatach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya Kem Be'arha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Sekum Yom Meyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuk Lana Chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di Afanachna Shevachna Lechaya Bayena, e non abbandonarci alla tentazione, Vealta lina l'enision, ma liberaci dal male, e la pezzena min vescia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Adesso c'è l'Agnus Dei. Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. È quell'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscono per la vita eterna. Adesso la comunione è accompagnata dall'Ave Verum e dall'Ave Maria, tutti due composizioni del maestro Andrea Basevi, che ben conosciamo. Prima di concludere con Johann Sebastian Bach, Jesu meine Freude. ricevete la benedizione. Il Signore risorto sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore che si è fatto nostro prossimo ci guarisca dall'idolatria dell'egoismo.
Amen.
Il Signore che è il capo del corpo che è la Chiesa ci dona il gusto della condivisione.
Il Signore che si cena dietro ogni samaritano ci apra occhi e cuore alla comunione.
Il Signore che ci svela la giustizia della misericordia ci dona la gioia dell'universalità.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci sulla via del Vangelo.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e sulle persone che vi stanno a cuore e vi rimanga sempre.
Amen.
Concludiamo prima del saluto con l'inno in gregoriano del Salve Regina. Penso che un applauso lo possiamo fare. Che domani la messa non c'è e che per il mese di agosto, dal 5 di agosto al 7 di settembre, chiuderemo la chiesa perché questa messa vale almeno 5 messe normali e quindi siete dispensati. E cominceremo l'8 settembre, data infausta, ma per noi è una data di ripresa. Auguro a tutti una buona serata e grazie della vostra presenza.